uyakwazi ukuthumela ama-email na?
Traduciamo per tutti quelli che non potrebbero comprendere. Scriviamo per tutti quelli che non potrebbero ascoltare. Descriviamo per tutti quelli che non potrebbero guardare. Subti, sottotitoli e accessibilità per cinema, TV, teatro. Subti.com.
Fred Film Radio.
The Soup of the Day.
Buon venerdì mattina, The Soup of the Day, e quindi buon fine settimana, Angelo ed Angela.
Buongiorno.
Buongiorno.
Come
senti
sta?
Che coro, siamo una sola voce, una sola anima.
Ma poi pimpantissimi proprio, tutti belli, allegri e pieni di vitalità, perché è venerdì.
E quella è l'energia del dire, magari se c'è un po' di sole pare di sì nel weekend, ma non lo diciamo veramente troppo. Magari una passeggiata, un po' d'aria si può prendere.
Ma non ormai... a noi qui al nord siamo a rischio zona arancione da domenica.
Ah, ok, quindi passeggiate anche no.
Magari sabato, ecco.
Magari sabato. Domani,
anche, sì. Anche perché con tutte queste varianti, adesso c'è anche quella napoletana, cioè sì. Insomma, cerchiamo di calmarci.
Per la gioia di mia madre che queste cose se le vive bene, diciamo. Non ve lo voglio dire questa incursione nella mia vita, ma veniamo. A proposito di incursioni di vita e notizie che sono ai limiti dell'inverosimilità, c'è una cosa che ci ha veramente colpito nei giorni scorsi. E subito abbiamo gridato a questo è un perfetto soggetto cinematografico, perché c'è stato, se non sbaglio, correggetemi, un furto nell'isola di Capraia.
Esattamente, in Toscana, arcipelago toscano. Sembra che ci sia un ladro, sono 200 anime e quindi 199 innocenti e un colpevole, si fa presto a fare il conto.
Quindi altro che Knives Out.
Esatto.
E noi abbiamo pensato subito che questo, quindi lo volevamo pubblicamente chiamare in causa, che poteva essere perfetto per un film o una serie di Rowan Johnson, visto che da toscano e persona abile nel dirigere la commedia, poteva essere perfetto. Rowan Johnson potrebbe dirigere un bel il delitto perfetto, non lo so, a cena con delitto versione
sì,
a cena no, con furto.
Qua è più il furto perfetto, sì. Perché insomma delitti ancora nessuno, speriamo che continui così.
Però è affascinante, cioè però, io insomma... cioè 200 sono veramente pochi, nel senso noi non, almeno io faccio fatica delle volte a pensare a questo numero, perché sembrano tanti ma in realtà sparsi in un'isola sono veramente pochissimi. Se penso che nel mio liceo eravamo 1300, per dire, sembra
no, ma poi voglio dire, forse voi non siete mai stati su quell'isola.
No, io no, infatti.
Io sì, ecco, no, io la conosco. Non è piccolissima, è un'isola abbastanza estesa, però insomma la maggior parte è rocciosa, si chiama così perché ci stanno giusto le capre, ecco. Quindi la parte abitata insomma è quella, ecco, l'idea che in questo piccolo borgo non si venga a capo di nulla, insomma è fantastica. Sì, dai, Rowan Johnson, sei tutti noi.
Ma poi
immagino, un bel soggetto.
Immagino che sarà la tipica isola dove, come succede in altri paesi, dove la gente a stento chiude la porta a chiave.
Beh, è ovvio.
Adesso la chiudono.
Adesso la chiudono.
No, però adesso sto pensando che volendo si potrebbe buttare tutto più su un'atmosfera un po' più nordica e farne una di quelle serie pensosissime in Finlandia.
Sì,
insomma svedesi, no? Ecco, dove tutti i personaggi hanno qualcosa da nascondere, allora anche... là ci vuole un'altra mano,
magari anche con tutto un'immagine, un look tutto un po' grigio, tutto un po' freddo, tutto un po' nebbioso,
capito? Anti-mediterraneo
poco, però che i toscani parlino poco già me la vedo un po'
appunto
difficilino, però,
oppure vabbè. Addirittura tra sacro e profano e farlo diventare un film dei Coen, però vabbè, poi stiamo esagerando. Ma veniamo a tutt'altra notizia, però, che riguarda ormai un attore che noi abbiamo già, per cui noi abbiamo già dichiarato il nostro amore incondizionato. Lui è Regé Jean Page, così si pronuncia.
Regé Jean Page, esattamente.
Regé Jean Page, protagonista di Bridgerton.
Sì, il fantastico, magnifico Conte che ha fatto innamorare tutte e tutti. Regé Jean Page, che devo dire, l'abbiamo notato non tanto per le qualità attoriali in primis, sì, quanto per altre qualità, ma speriamo per lui che riesca a dimostrare che è un attore bravo. Comunque, la notizia è che il nostro amico Regé Jean diventerà attore nel film su Dungeons and Dragons, in un cast con Chris Pine, Michelle Rodriguez e Justice Smith. Il film sarà fatto dagli stessi registi, da Jonathan Goldstein e John Francis Daly, che sono i registi dietro successo di Game Night, che in Italia aveva un sottotitolo orrendo che era Indovina chi muore stasera.
Sì, che invece faceva riderissimo.
Non si capisce se il film sarà effettivamente basato al 100% su Dungeons and Dragons, il gioco, oppure se prenderà ispirazione e poi avrà uno sviluppo diverso. Quindi siamo tutti curiosi di vedere come il Regé Jean Page, non nei panni del conte ignudo, ma nei panni di un altro ruolo,
che poi era un duca, però non
duca di Hastings. Comunque, duco o non duca, com'è, come non è, Bridgerton ha fatto 82 milioni di view in un mese. È la serie più seguita in assoluto mai realizzata dalla società della signora Shonda Rhimes.
Sì, che gongola, veramente.
Che gongola e si rotola nei biglietti da 100.
Come facevano dei paperoni. Da 10.000 ci fossero.
Infatti, no, io ho detto 100 perché più grossi di 100 non ci sono. No, quindi ancora più di Grey's Anatomy, cioè rendetevi conto. Cioè, una roba pazzesca questa. È vero che credo che Grey's Anatomy non c'erano le piattaforme streaming, era tutto un altro cosa, però comunque. Quindi aspetteremo con ansia e curiosità questo film su Dungeons and Dragons col magico Regé Jean Page, nostro duca preferito.
E quindi pausa mentre ci carichiamo di aspettative. Fred. Ormai lo sapete, iniziamo un po' più futilmente e spesso ormonalmente e poi ci dedichiamo al nostro core business, film e festival. Ma iniziamo da due belle notizie di due film in produzione. Innanzitutto da il ritorno sul set di un regista molto amato in Italia e all'estero, Paolo Virzì.
Il nostro amato Paolo Virzì è già sul set, sta girando a Roma un film che si chiama Siccità. Roma è una città in emergenza, 3 anni di siccità l'hanno piegata e anche piagata, e una serie di personaggi si muove intorno a una città che chissà come sarà una città fantasma, una città cambiata oppure semplicemente al secco, vedremo. Intanto quello che sappiamo di sicuro è che questo film nasce da un'idea di Paolo Giordano, lo scrittore, e Paolo Virzì, ed è firmata, oltre che da loro due, anche da Francesca Archibugi, che ormai è la prima sodale di Virzì, sì, e anche da Francesco Piccolo, altro scrittore e sceneggiatore. Tantissimi i personaggi che si devono muovere in questa Roma, cast ricco: Monica Bellucci, Emanuela Fanelli, Elena Lietti, Vinicio Marchioni, Valerio Mastandrea, Gabriel Montesi, Silvio Orlando, Claudia Pandolfi, Tommaso Ragno, Diego Ribon, Sara Serraiocco e Max Tortora.
Quindi chi non c'è, facciamo prima. Cioè io, te e Angelo non ci siamo.
Esatto, chi non c'è lo dica subito, perché non mi avete scelto, perché non mi avete preso. Comunque, la macchina produttiva è quella di Wildside, cioè Mario Giannagni e Lorenzo Gangarossa del gruppo Fremantle, e distribuirà Vision, quindi prodotto che andrà dritto dritto poi su Sky, almeno insomma visto che Vision è, come dire, il braccio distributivo. Io mi aspetto abbastanza, l'idea sì. È bella, mi sembra nelle corde molto di Francesco Piccolo, ma insomma se mi muovo bene nel suo immaginario, vedremo quando sarà pronto, anche perché questo insomma a naso è uno dei titoli dell'autunno.
Sì. Cioè, dobbiamo arrivare a questo cinema che riesplode in
sì
autunno.
Magari siamo anche fortunati che lo possiamo vedere anche prima al cinema,
magari sì,
magari
ecco.
Da qua sta autunno, no?
Che si
può, beh, però così, girato no? Adesso dai, si gira ora per montaggio, edizione, post produzione, eccetera eccetera, diciamo che insomma secondo me sarà pronto settembre
ottobre, sì, infatti,
ecco, esatto. Poi Roma, chissà, magari guardano la festa di Roma, grande debutto sulla passerella romana.
E invece di diciamo tutt'altro tema, sarà invece stato annunciato un biopic su Lucio Dalla.
Sì, è stato annunciato dalla compagnia Leone Cinematografica. Ha fatto uscire questa notizia che sono in preparazione per un biopic sulla vita di Lucio Dalla per il decennale della morte, che è avvenuta nel 2012. È un film diretto da Ambrogio Lo Giudice, che era un amico e collaboratore di Dalla per moltissimo tempo, è scritto da Stefano Rulli e patrocinata dalla Fondazione Dalla. È un film che si concentrerà sulla vita artistica e il percorso creativo poliedrico, innovativo, eccetera, del grande Lucio. Gli eredi di Lucio Dalla hanno concesso di effettuare le riprese in luoghi in cui si è svolta la vita dell'artista, sia a Bologna che alle Tremiti, e daranno l'accesso a documenti inediti audio e video, e qui bisognerà capire quale accesso verrà dato e quale taglio si permetterà a Rulli di intraprendere nel raccontare la storia di Lucio Dalla,
sì,
perché c'è tutta una parte, esatto, no? Cioè, la parte artistica è un conto, però la parte artistica si interseca inevitabilmente con la parte privata, e lì ci sono sempre state un po' di
diciamo, infatti è quello che mi problemi, stavo ecco. chiedendo anche io, perché insomma non è un mistero che alla morte di Dalla diciamo quello che è stato il compagno di Dalla per tantissimi anni alla fine è stato escluso da tutto,
sì.
e quindi ecco come affrontare quel nodo, perché Dalla non ha mai apertamente parlato della sua vita privata e sentimentale, però insomma era una realtà conosciuta, quindi
sì, infatti
punto interrogativo, insomma
quello potrebbe essere una bella spada di Damocle sulla testa di Rulli, che deve scrivere il film, perché appunto magari la famiglia vorrebbe tenere le cose un po' più nascoste, però i fan e il mondo esterno sa la storia qual era, quindi non potrà neanche abbozzare più di tanto. Vedremo come, a meno che non decidano di fare un taglio esclusivamente musicale di reperti musicali presenti in questi archivi, allora diventa un documentario sul Dalla musicista sconosciuto, e potrebbe forse sviare
oppure
rischio.
Potrebbero concentrarsi su un periodo iniziale e quindi evitare di entrare poi in questioni che potrebbero essere delicate per molti.
Allora, anche qui sarà una bella questa è una bella sfida, e noi siamo molto curiosi.
Molto curiosi. A proposito, prima parlavate di una possibile siccità, ricordiamo il nuovo film di Paolo Virzì, alla Festa del Cinema di Roma. La Festa del Cinema di Roma ha anche annunciato le sue date, quindi se Dio vuole, se DPCM pandemia vuole, si svolgerà in presenza dal 14 al 24 ottobre 2021, ma abbiamo tanti festival che stanno per iniziare la loro edizione virtuale, e partiamo dalla 14esima, vero, edizione, no, 24esima, che sto di, mi sono persa un 10, la 24esima edizione del terzo millennio film festival, che si terrà su My Movies dal 23 febbraio al 2 marzo. È un bel programma.
Beh sì, allora intanto è un festival del dialogo interculturale, interreligioso, organizzato dalla Fondazione Ente dello Spettacolo, e quest'anno il tema è Vita Nuova, dove c'è il pericolo cresce anche ciò che salva. Il festival si divide in più momenti, c'è un concorso di lungometraggi, c'è un concorso di cortometraggi. Ecco, credo che il concorso di lungometraggi sia particolarmente interessante, e con alcuni titoli che sono effettivamente molto aderenti al titolo del festival. Ne cito uno che io amo particolarmente, che è Adoration di Fabrice Duvels, che è la storia di due adolescenti inquieti che si incontrano. Lui è il figlio di una psichiatra che lavora in una clinica per la salute mentale, e lei è una ragazzina che è rinchiusa nella stessa clinica. Insomma, siamo dalle parti di Eros e Thanatos, e sì, e dove c'è appunto dove c'è il pericolo, ci può essere anche ciò che salva, punto interrogativo. Insomma, non meno belli sono gli altri film: The Last Ones di Veiko Oumpou, che parla di memoria e di la crisi di una comunità, e poi Oilem di Arthur Borgnis, che si occupa di memoria e oblio. Liborio, altro titolo estremamente interessante di Nino Martinez Sosa, e insomma con una figura di, anche qui, di adolescente che ha dei poteri forse miracolosi. E poi si parla di Sacro in This Is Not a Burial, di Lemohang Geremia Mosese, e poi ultimi film, German Lessons e The Fisherman's Daughter di Ismail Safarali. Insomma, io penso che più di così non si possa dire. Il programma è molto ben articolato, non resta che ricordare che ci sarà anche un concorso cortometraggi, l'ho già fatto ma lo ripeto. I presidenti di queste giurie sono quella dei lungometraggi, sarà guidata da Laura Delli Colli, mentre quella dei cortometraggi da Giulio Pace.
Perfetto, ah, vedi, non sapevo. E allora oggi, a proposito di festival, ecco, in attesa del terzo millennio potete iniziare con un altro festival che inizia oggi, quindi da oggi 19 al 25 febbraio, è il See You Sound Film Festival. Angelo, tu ne sai di più.
Sì, io ne so di più. Music and Film Festival, ne so di più perché intanto è un film torinese, quindi noi siamo molto più siamo sempre molto aziendalisti sulla nostra città. No, a parte questo, è un festival molto bello, è arrivato al 7° anno, è stato il festival che ha avuto una atroce sofferenza l'anno scorso perché era cominciato da 2 giorni e mezzo quando l'hanno fatto chiudere, quindi con tutti i problemi gestionali, organizzativi, e con gli ospiti in città, insomma tutto un disastro. Loro poi sono riusciti a spostarlo in parte online già l'anno scorso, quest'anno hanno deciso di farlo tutto online, e ovviamente è un festival che si dedica alla musica e ai film sulla musica, diviso in 4 concorsi: il concorso sui documentari, un concorso sui film di finzione, sui cortometraggi e sui video musicali anche. Poi hanno avuto quest'idea geniale di fare un live tutti i giorni da un cinema che è chiuso, ovviamente, ma loro fanno live senza pubblico, con band che suonano brani riferiti ai film presentati nel giorno, uno spettacolino di 1.5 ore a 2 che andrà online tutti i giorni dal Cinema Teatro Baretti sul sito del festival. E poi io ho incontrato Carlo Criseri, che è il direttore artistico del festival, abbiamo parlato un po' di tutto, ma abbiamo parlato soprattutto di questa cosa che è la loro piattaforma. Loro si sono creati una piattaforma che si chiama Play See You Sound, che avrà come primo ospite il festival, ma che continuerà a vivere anche dopo. E io ho chiesto a Carlo Griseri delle delucidazioni esattamente su questa idea e su come ci sono arrivati. Adesso ci sentiamo cosa ci risponde. Siete un caso unico, almeno sul panorama italiano, credo, sicuramente su, cioè sul panorama di festival non di categoria AAA, quindi con ultra budget, che si sono costruiti una piattaforma online proprio, invece di andare in essere ospiti su altre piattaforme, come hanno fatto tantissimi festival anche più grandi di voi, voi avete deciso di costruire questa piattaforma, che è una scelta pratica, comoda, ma anche molto molto ambiziosa, perché presuppone che poi questa piattaforma vi sia seguita, implementata, curata, fatta vivere, non è solo una roba temporanea. Come vedete, come avete immaginato lo sviluppo di uso di questa piattaforma?
È tutto giusto quello che hai detto, è ambizioso ed è unico. Capisco anche perché molti festival non abbiano fatto questa scelta anche
dopo che l'avete fatta, hai capito che
sì,
c'era un motivo.
Cioè, esatto, sia perché comunque non è uno scherzo, è una cosa anche per un festival medio piccolo come il nostro, a livello di budget, a livello di investimento sia di ore di lavoro che di risorse, perché non abbiamo avuto nessun tipo di finanziamento, nessun tipo di bando apposito, nessun tipo di sponsor per ora. Poi speriamo che tutto ciò possa arrivare, però finora abbiamo fatto tutto in casa come investimento. Non è una cosa appunto che si può fare così, soprattutto per tenerla viva sempre con quello che speriamo diventi il suo pubblico, il suo ampio bacino di film e di proposta. Sicuramente però siamo stati aiutati dall'essere un festival settoriale, no? A tematica. Questo ci ha spaventato, ci ha reso più coraggiosi, perché è vero che ci sono tantissime piattaforme in Italia, anche all'estero, diciamo, in Italia il panorama italiano è sempre più fitto, se ne aprono tante, ci sono tante possibilità di vedere i film, ci sono ovviamente quei 3-4 colossi che occupano quasi tutto il mercato, quindi è un settore complesso. Però noi, avendo una nicchia molto precisa, gli amanti della musica, gli amanti delle storie legate alla musica, puntiamo forse addirittura all'inizio più ancora su gente poco cinefila ma più amante della musica, quelli che si comprano il vinile, quelli che vanno a vedere i concerti, che andavano, che speriamo tornino presto,
no,
quelli che se
andremo
10, esatto, che hanno magari 5, 6, 10 versioni di uno stesso album, perché è uscita c'è l'inedito, c'è la versione cartonata, quelle persone lì un po' malate come noi di musica siamo convinti saranno i primi a fare un giro sulla nostra piattaforma, e siamo convinti che resteranno. E poi sarà anche un po' una scommessa, lo ammettiamo, non è che abbiamo la palla di vetro. Siamo convinti che ci siano tutti gli ingredienti perché possa funzionare.
Fred. Allora, io e Angelo, per caso, qualche tempo fa, al compleanno di Rosamund Pike, ne avevamo già parlato. Oggi esce su Amazon Prime Video I Care A Lot, film con protagonista Rosamund Pike, che aspettavamo tanto, no Angelo? Tu sei curioso?
Io sono molto, sì, perché io la amo e tu la temi.
E io la temo, e infatti... Quando sono stata messa nelle condizioni courtesy of Amazon di vedere in anteprima questo film, ero abbastanza inquietata appunto di doverlo vedere da sola, perché qui Rosamund Pike torna a vestire i panni di una donna che dire ambigua è poco, e dire cattiva è riduttivo. Perché
aiuto,
sì, perché lei interpreta in questo film, lei è una tutrice legale di professione che in pratica, con l'aiuto della sua compagna, quindi partner nella vita e partner d'affari, hanno messo in piedi un metodo, diciamo, molto ben rodato, per cui lei si prende sotto la sua tutela tutti anziani, magari abbastanza ricchi, ma possibilmente con parenti che non sono in grado di controllarne la vita, e li relega a strutture che li tengono sotto controllo, e in pratica, molto volgarmente, si prende tutti i soldi. Quindi in una maniera veramente li tiene là catalogati sul muro, così come se fossero appunto dei suoi prigionieri, e ovviamente ha messo in piedi tutta una rete di contatti tra il dirigente della struttura dove li manda a ricoverare alla dottoressa giovane che le segnala i casi, appunto per farsi i soldi, perché lei lo dice all'inizio del film in cui lei fa da narratrice. La cosa che ha imparato è che nella vita i soldi sono tutto, il potere, e quindi lei vuole tanti soldi e tanto potere. Che succede
una
però?
Proprio, una
sì, cari-
basta,
poi lei,
non raccontiamo. Ora,
lei è perfetta,
diciamo,
poi
succede,
se avete
però
visto il trailer, anche il taglio, quel caschetto squadrato e quei tailleur impeccabili, più impeccabile lei sempre, anche nei momenti più di difficoltà e più ti inquieti. Cioè, lei c'ha quell'occhio tanto dolce e perfido, va bene. Che succede?
No,
che-
basta.
No, vabbè, ecco, questo è da trailer. Questo è da trailer.
No,
che
basta,
succede?
basta Chiara, non diciamo oltre, neanche
da trailer,
il trailer, dai.
Ma no, se no, che
certo
cosa? Che
a un certo punto si scontra con una cosa che non aveva previsto. Mettiamola,
esatto,
così.
Va, diciamo, a prendere come vittima una persona che ha altrettanto legami con un suo degno rivale, interpretato da Peter Dinklage, e lì è il clash totale. Ed è un continuo di botte e risposta, diciamo, a chi avrà la meglio e chi ne uscirà, diciamo, vincente in questa lotta dove non sai da che parte stare. Veramente il film ha un buonissimo ritmo. Menzione speciale a Diane Wist, che fa la vittima, diciamo, di questa tutela infelice da parte della nostra Marla Grayson. E consigliatissimo, ecco, io e Angelo l'avevamo un po' immaginato, però tanto di cappello al regista Jay Blakeson, che veramente è riuscito a creare un film godibile. E questo era stato acclamato al Toronto Film Festival, ci dovevamo fidare, ci siamo fidati, fidatevi anche voi.
Red Film Radio.
E tra i consigli per il weekend c'è una prima visione su Rai 1 da appunto domenica 21 febbraio, una serie TV in 4 serate prodotta da Angelo Barbagallo e Luca Zingaretti e diretta da Luca Miniero, Lolita Lobosco con Luisa Ranieri, tratta dai romanzi di Gabriella Genisi. La storia che vede protagonista appunto Luisa Ranieri è quella di un vicequestore a Bari che si barcamena tra la sua femminilità contemporanea e una serie di casi, quindi tra giallo e commedia. Ho incontrato Luisa Ranieri che ha raccontato, spiegato e illustrato un po' la figura di Lolita Lobosco, e quindi vi faccio ascoltare per farvi fare un'idea di cosa potreste vedere appunto su Rai 1 domenica sera, le parole di Luisa Ranieri.
Lolita è una donna moderna, è una donna di oggi. E quello che ci è sempre piaciuto nei romanzi della Genisi era che questa donna, seppure del sud, viene raccontata come una donna del sud oggi è, non è un'idea di come le donne del sud dovrebbero essere o come erano. E in questo c'è la modernità del personaggio, ed è un racconto che a me mi ha rapito subito, perché anche il fatto che lei facesse le indagini sul calco 12 ovviamente è quasi provocatorio, no? È una estremizzazione, però racconta un femminile che non ha bisogno di assomigliare al maschile per essere autorevole. Io in quanto donna mi affermo e sono, e non ho bisogno di mascherarmi da uomo per essere autorevole ed essere meritevole. Questo secondo me è un passo avanti, un passo interessante per il femminile, e quando l'ho letto ho pensato che insieme all'ironia, alla profondità anche per esempio di tutte le voci off del personaggio, che erano le voci pensiero di Lolita, si raccontava proprio un'anima, un modo di essere, un modo di pensare, anche un modo di impegnarsi nel lavoro e un modo di concepire il lavoro. E il rapporto anche con la sua famiglia, tornare a Bari dopo tanti anni, era un po' un fare pace col passato, un fare pace con i propri conflitti e rasserenarsi rispetto a quello che si è stati e quello che si vorrà essere. E mi piace molto di questo personaggio anche l'ironia nel dover dire oppure comandare questa squadra di uomini, essendo sì secca, dura, ma anche scherzosa e affettuosa, senza per forza sembrare debole per questo. Ho sempre detto e dico che questo personaggio fa il vicequestore, ma poteva fare pure il chirurgo, un primario. Il lavoro è un modo per raccontare, perché oggi le donne lavorano e quindi raccontiamo come si comporta quando lavoro, chi è quando lavoro, con che serietà affronta il lavoro. Le indagini sono quasi, diciamo, sullo sfondo, è un giallo, ma quello che è molto, secondo me, forte dei romanzi della Genisi è che racconta un femminile, racconta una donna di oggi, racconta le sfumature, racconta i rapporti, la difficoltà dei rapporti e anche alcune facilità invece di altri rapporti dove non ci sono implicazioni col passato, non ci sono implicazioni con quello che gli altri vorrebbero da te. E secondo me in questo questa serie qua è la linea orizzontale, per modo di dire, cioè la linea della vita, Lolita è più forte quasi dell'indagine. L'indagine è il motore che ci porta avanti nel racconto, però attraverso questo escamotage, che ti dico poteva anche essere un chirurgo o un altro professionista, un architetto, però diciamo che il questore si presta anche al fatto di cambiare casi, cambiare anche situazioni e quindi portare avanti le storie in un certo modo. Questo personaggio è bello perché è la storia di un femminile moderno, di un femminile bello da raccontare e divertente, leggero, però allo stesso tempo riflessivo. E tante cose insieme, per cui adesso sembrerebbe, cioè, è difficile rendere per me quello che è poi il libro e poi la trasposizione che ha fatto Luca di quello che noi avevamo intuito solo leggendo, ha dato a questo personaggio, a questa storia. E quindi spero che quando lo vediate coglierete come abbiamo colto noi, anche sorprendendoci quando abbiamo visto le puntate montate da Luca, la delicatezza e le sfumature. Le tante sfumature che mentre le fai non me ne sono accorta perché ero talmente dentro, per cui poi a un certo punto ti butti, ti dai e poi invece abbiamo raccolto, lui ha raccolto con la sua direzione, abbiamo raccolto e messo tutto insieme e spero che questo arrivi a tutti voi così come è arrivato a me quando ho rivisto la prima puntata.
Fred Film Radio. È venerdì, il fine settimana dopo The Supodo Day ufficialmente inizia e quindi il film da vedere stasera è, come lo dico sempre, ancora più importante. Angela, avanti con i consigli.
Beh, sai che il venerdì io cerco sempre di attestarmi su una posizione romantica.
Sì.
E anche stasera sarà così. Un profilo per due, un film francese di Stéphane Roblin, un film che si ispira vagamente al Cyrano de Bergerac, lo trasmetterà Rai Movie alle 21:10 e racconta di un signore avanti con gli anni che è il meraviglioso attore francese Pierre Richard, che ha un'ottantina d'anni giù di lì. Nel film interpreta Pierre, quindi diciamo che è tagliato su misura, e questo signore insomma sembra sempre più triste, la vita lo sta lasciando, però è un uomo intelligente, arguto, rimane sempre attento a tutto quello che riguarda, diciamo, l'attività intellettuale. E capita che un suo giovane amico gli racconti che per passare il tempo può anche crearsi un profilo, e da qui il profilo, che è quello di un social, ovviamente. E lui comincia a chattare e fa amicizia con una giovane ragazza, e di questa ragazza si invaghisce, e anche lei si invaghisce di lui. Quindi arriva il momento in cui si devono incontrare, e Pierre capisce benissimo che, insomma, non può proprio andare lui, e quindi non rimane che chiedere al ragazzo Alex di andare al suo posto. Insomma, adesso non racconto oltre, perché essendo una commedia romantica non si può dire altro, bisogna goderla fino alla fine. Insomma, un divertimento leggero e intelligente, gente, con anche qualche momento di malinconia, il che non guasta. Insomma, secondo me perfetto per far scivolare tutta la settimana, lasciarsela alle spalle e prepararsi con dolcezza al weekend.
Quindi invece di popcorn e patatine, tanta cioccolata.
Cioccolata, al massimo un bicchiere di vino rosso che ci sta bene.
Fred Film Radio.
Siamo giunti anche al momento in cui, lo so, siete tristi, ma dobbiamo salutarvi, però si apre davanti a voi il weekend. Prima però di abbandonarci a fine settimana, abbiamo ancora delle notizie. Oggi siamo un tutto news, vero?
Oggi siamo pieni di news. No, una bella notizia interessante che riguarda Martin Scorsese, che ultimamente parla molto, scrive molto, sì, e dichiara molto, sempre a difesa della settima arte, perché uno che tiene molto al futuro del cinema. Sulla rivista Harper's ha fatto una lunga dissertazione sullo stato dell'arte del cinema e sul suo futuro, e ha sollevato un po' una questione dicendo che secondo lui la settima arte non può essere solo uno sfruttamento di diritti economici. E a questo proposito ha alzato un po' il dito, ha puntato un po' il dito contro le piattaforme streaming, dicendo che anche per me, per tutti i registi, me incluso, le piattaforme streaming sono state un vantaggio e uno sfogo e uno sbocco. Però le piattaforme streaming creano una situazione in cui tutto quello che viene presentato allo spettatore è di pari valore, è una specie di democratizzazione che non esiste dell'offerta cinematografica. E quindi dice, poi gli algoritmi ti fanno vedere solo le cose che sono collegate alle cose che hai già visto prima, quindi non c'è più il gusto di poter cercare, di poter scoprire.
Questo è vero.
E questo è vero, questo c'è poco da fare, è vero. Poi è vero che appunto le piattaforme streaming hanno salvato le produzioni cinematografiche da un lato, perché sono stato uno sfogo per poter fare vedere i loro prodotti, però dall'altro lato hanno abbastanza ammazzato le sale cinematografiche. E Scorsese su questo punto, che proprio si centra la sua idea e le sue dichiarazioni. Poi abbiamo anche dei dati, peraltro non è che ci siamo inventati niente, no Angela? Non è che è una cosa...
No, assolutamente, ha ragione. Questo è un anno particolare, ovviamente siamo dovuti rimanere tutti a casa e privi di una delle cose che amiamo di più, cioè andare al cinema. Per quanto riguarda l'Italia, ad esempio, la SIAE, l'Osservatorio dello Spettacolo della SIAE, ha detto che gli eventi complessivamente sono diminuiti del 69,29%, cioè insomma, parliamo di cifre enormi, enormi. Ecco che la spesa al botteghino è stata scesa del 77%, e mentre in generale la spesa del pubblico è arrivata all'82%. Quindi cifre pazzesche, e peccato, perché invece il 2020 era partito benissimo, c'erano state delle crescite proprio serie che facevano ben sperare per quello che riguardava sia gli incassi degli spettacoli teatrali, della musica e ovviamente anche del cinema. Vabbè, speriamo che il 21, dalla metà del 21 in poi, non voglio, perché purtroppo non è cominciato benissimo neanche quello, ma speriamo che da maggio, giugno si possa ripartire in piena sicurezza e ritornare in sala a far crescere queste cifre.
assolutamente. E in più devo dire che prima ci pensavo, parlavate di algoritmi, ma non è detto manco che questi algoritmi funzionano, non so, però non so voi, però a me spesso mi viene consigliata roba che mi interessa poco,
che non voglio vedere anche io. Ecco, io allora adesso ho fatto questa cosa, no? Quando ho tempo da perdere, comincio e metto per esempio su Amazon la lettera A nel cercare i film e vedo che cosa c'è, se c'è qualcosa che mi interessa, qualche classico, qualche film vecchio che mi sono persa che voglio rivedere. Ecco, questo fatto anche con Netflix ha dato dei risultati, perché ho potuto recuperare dei film che mi ero persa, ma sì, mai poi mai me li hanno segnalati.
Sì, vabbè, questo poi ti aiuta anche il tuo algoritmo, perché poi mettendoti quei film magari aiutati che Dio ti aiuta, che Amazon o Netflix ti aiuta, speriamo.
E no, perché sarebbe bello pubblicassero un catalogo, no? Aggiornato, sì,
concordo,
una volta al mese.
Concordo, perché molti siti di magazine e di colleghi provano ad aggiornarci su cosa c'è, cosa è in scadenza e tutto, però non so voi, ma spesso proprio quando leggo cosa è in scadenza mi rendo conto di cosa avrei potuto vedere e non ho visto, perché manco sapevo che stava là.
Esatto.
Quelle cose a dire noccia. Quindi sì, servirebbe un catalogo. Io spesso, anche quando consigliamo i film, no, che dobbiamo andare a guardare se effettivamente è lì, è su Amazon oppure su Netflix oppure su Sky, quindi servirebbe anche con l'arrivo appunto di Star e Disney Plus, e quindi contenuti a go-go da tutte le parti, servirebbe un bel cataloghetto da controllare.
Una guida TV,
una guida
memoria.
Streaming, esatto, guida TVOD. E ragazzi, siamo giunti alla fine, ahimè, alla fine di questa settimana con The Support Day su Fred. Grazie Angela, grazie a tutti, buon fine settimana. Noi torniamo alle 10, per dirlo alla Angela, o giù di lì, lunedì, fa anche tutto rima, alle 10 o giù di lì lunedì, sul canale italiano ed entertainment di Fred, oppure in replica durante la giornata ed ancora sulle migliori piattaforme di podcast e con la nostra selezione di brani anche su Mixcloud. A lunedì su Fred, ciao
ciao
ciao a tutti.
Fred Film Radio, this is Nicole Comotti here at Venice Days.
Fred Film Radio, sono Chiara Nicoletti.
Angelo Acerbi per Fred Film Radio, on è au Festival de Venice.
Fred Film Radio, z vami są Bor Pleterzyk.
Fred Film Radio, radio filmowy Fred, z tej strony Anna Tatarska.
Fred, the festival experience in 23 languages.
Fred Film Radio,
24/7 on fred.fm and smartphone apps.
Il 37% degli utenti dichiara di attivare l'audio sui social perché, grazie ai sottotitoli, ne giudicano il contenuto interessante. Non sottovalutare l'importanza dei sottotitoli per determinare il successo dei tuoi contenuti. Subti, sottotitoli professionali per facilitare la fruibilità dei contenuti video.